Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Doc Under 30, rassegna di documentari dei giovani autori che vivono o lavorano in Emilia Romagna. In occasione della terza edizione della rassegna dedicata ai giovani documentaristi che vivono o lavorano in Emilia-Romagna, abbiamo approfondito con il curatore Mario Chemello la situazione della produzione documentaristica in regione. Ne è emerso un quadro piuttosto ricco, dove occasioni di formazione, di sostegno e di visibilità risultano migliori rispetto a ciò che avviene ad altre latitudini. Se però guardiamo a ciò che avviene oltre i nostri confini nazionali, scopriamo che il nostro sistema risulta ancora molto carente, soprattutto per il poco spazio dedicato al genere documentario sui palinsesti delle TV nazionali. Anche per questo motivo, lo sguardo offerto dalle produzioni in concorso alla rassegna Doc Under 30 è spesso rivolto a storie che avvengono fuori dall'Italia.
Doc Under 30, una rassegna di produzioni documentarie che ha un collegamento molto stretto con la regione Emilia-Romagna, ci racconta tutto Mario Chemello, che è il direttore artistico.
Buonasera, allora la rassegna è organizzata dalla DER, che è l'Associazione dei Documentaristi dell'Emilia-Romagna, insieme all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che ci sponsorizza e ci finanzia ormai da 3 anni. Infatti la rassegna è la sua terza edizione ed è nata un po' quasi per caso, insomma dall'interessamento di un comune della Bassa Romagna, nella fattispecie quello di Montefiore Conca, che ci ha proposto di organizzare qualcosa nel loro paese a fine estate. Siccome una delle finalità principali della DER è proprio quella di contribuire alla diffusione della cultura del documentario, del cinema, del reale in Emilia-Romagna, noi abbiamo ovviamente colto la palla al balzo e abbiamo fatto nascere questa rassegna.
E avete scoperto che c'è quindi un sottobosco, c'è un qualcosa di molto fertile in regione per quanto riguarda il documentario?
Sì, non è una cosa che abbiamo scoperto in quel momento, nel senso che già lo sapevamo, visto che è il nostro mestiere, insomma, fare documentari, per cui ci conosciamo, e l'associazione DER è nata proprio inizialmente con la finalità, come dire, di contarsi, no? e di conoscersi reciprocamente, perché quello degli autori di documentari è un mondo fino a pochi anni fa molto frazionato, in cui le persone, gli autori, i produttori così erano per lo più abbastanza isolati. Non c'era un organismo che riunisse, che coagulasse un po' le forze. A livello nazionale è nata un'associazione che si chiama DocIt, a livello regionale insieme ad altri abbiamo pensato appunto di creare questo, visto che l'Emilia Romagna appunto è un terreno assolutamente incredibilmente fertilissimo, soprattutto fra i giovani. Cerchiamo di dar spazio e dar voce.
E con Doc Under 30 avete fatto una specie di vetrina di quello che i più giovani producono anno per anno, quindi.
Esattamente, il limite dei 30 anni è un limite abbastanza elastico, ci serve solo per dare un limite, appunto una cadenza, uno steccato alle proposte
L'altro limite invece è il vivere in regione.
Sì, l'altro limite è quello di essere o residenti o comunque attivi in regione, anche perché col DAMS a Bologna ci sono molti studenti fuori sede che si dedicano a attività documentaristica, ci sono vari stranieri, per cui per noi non è necessario che uno sia nato e residente in Emilia, ma che semplicemente il suo lavoro abbia a che fare con l'Emilia.
Esatto. Quindi voi avete selezionato tra quanti prodotti e quanti ne avete scelti?
Allora, quest'anno la cosa che stiamo notando e che ci fa molto piacere è che il trend dei lavori che ci vengono proposti è nettamente in aumento. Quest'anno abbiamo selezionato addirittura fra 40 documentari che ci sono stati proposti, ne abbiamo selezionati 9, uno in più di quello che era l'idea originaria, perché proprio 9 erano irrinunciabili, ecco, erano molto belli e ci faceva veramente molto piacere mostrarli al pubblico. Siamo contenti di vedere che la produzione sta aumentando e soprattutto in questi ultimi anni sta aumentando moltissimo la qualità del lavoro che riescono a fare questi ragazzi, complice un po' il perfezionamento tecnico delle tecnologie digitali, ma anche una certa cultura del fare cinema e fare cinema del reale che evidentemente si sta espandendo un attimo, sta proliferando.
In questi due giorni, che è, diciamo, la durata di questa rassegna, offrono anche l'occasione, oltre che di vedere i prodotti, anche l'occasione per discutere di alcuni temi pregnanti che riguardano la produzione documentaristica.
Sì, abbastanza collateralmente questo, perché non è un luogo preposto e soprattutto siccome gli argomenti che riguardano la produzione sono argomenti piuttosto, ahimè, piuttosto tristi, vista l'assoluta assenza della RAI, non parliamo di Mediaset, comunque l'assoluta assenza di qualunque circuito distributivo in Italia, la produzione è molto molto difficile e in qualche modo è una questione a sé, una questione molto grossa, molto sfaccettata e molto anche in qualche modo, diciamo così, dolorosa per chi lavora nel sistema del cinema, e allora non vogliamo appesantire i giovani che sono agli esordi, che hanno grandissimo entusiasmo, grandissima voglia di fare,
spiattellando subito quelle che sono le difficoltà del settore. Però no, ci sono dei temi di cui avete discusso, per esempio stamattina il tema della pirateria.
Ah beh, certo, quello sì. E sì, no, stamattina precisamente quello della censura, abbiamo discusso, e censura che ci è portati a pensare che si esplichi solo nei confronti dei giornalisti alla Santoro, Gabanelli, Acona e compagnia bella, e invece funziona in un modo anche molto più ambiguo, molto più ramificato, e non viene sempre e soltanto dai centri del potere, perlomeno del potere politico. Abbiamo parlato di censura applicata dalla casa editrice Feltrinelli a un film fatto su di loro, piuttosto che censura applicata da, diciamo così, che è partita da un governo di centro-sinistra su un film di Chavez, piuttosto che la censura ormai canonica sulla bocca di tutti applicata dal potere di Berlusconi al film Citizen Berlusconi, famosissimo, prodotto nel 2003 e andato in onda in Italia solo recentissimamente, 6 anni dopo, e per di più su Sky, per cui non su una TV free ma su una TV a pagamento. Per cui, ecco, abbiamo cercato di illustrare il modo in cui la censura si esplica in moltissime forme e molto spesso riesce ad annacquare dei contenuti, dei punti di vista, oltre che delle notizie, come succede nel giornalismo, che sono dei punti di vista che hanno una forte pregnanza culturale, come per esempio l'ultimo di cui mi stavo dimenticando, ma è importantissimo, è la censura durata 60 anni sulla strage di Marzabotto e di cui abbiamo parlato stamattina in occasione dell'uscita non solo del film di Giorgio Diritti, L'uomo che verrà, ma anche del documentario di Germano Mazzoni, bellissimo, che invito tutti ad acquistare perché veramente è un pezzo di storia italiana imperdibile, che si intitola Lo stato di eccezione.
Ma forse ci vuole anche un tempo fisiologico prima di riuscire a digerire, ad affrontare certe tematiche come quelle del dopoguerra italiano.
Certo, però 60 anni forse sono fisiologico un po' lungo.
Questi giovani filmmaker dove si possono preparare? Dove trovano, diciamo, la formazione per riuscire a realizzare i loro prodotti? chi gli spiega e gli racconta quali sono i limiti, il confine tra giornalismo, tra documentario, tout court?
Allora, di formazione ce n'è di tutto di più, non tutta come in qualunque campo, non tutta la formazione vale quel che costa, diciamo così, nel senso che, vabbè, a partire dalle istituzioni più radicate come DAMS dell'università, ci sono molti corsi tenuti vuoi dalla Cineteca di Bologna, vuoi da associazioni sparse. Ecco, noi una cosa che non facciamo, anche perché noi come DER, come associazione DER, non facciamo corsi di formazione, perché sarebbe dal nostro punto di vista semplicemente una cosa in più in un mare di altre cose simili, e non ce n'è bisogno. Ci sono dall'associazione Griot a, appunto, alla Cineteca, ad altri corsi privati, c'è di tutto. Poi ci sono dei corsi di livello più alto organizzati con finanziamenti dell'Unione Europea, i fondi media per l'audiovisivo, sono corsi che si tengono a volte in Italia, a volte all'estero. C'è un nome abbastanza storico che si chiama Maya Workshop, che è un corso organizzato a Torino da un'associazione che si chiama Fabula, ma insomma questo non è importante, e che porta i giovani all'estero, in Germania, in Inghilterra, e così
a confrontarsi,
oltre che con loro coetanei, anche con commissioning editor, cioè con gli acquirenti praticamente delle reti televisive europee, che spiegano loro cosa interessa, cosa si può fare, e soprattutto spiegano loro la differenza, come giustamente dicevi tu, fra un documentario e un reportage giornalistico, che è qualcosa che in Italia ancora è molto oscura per moltissime persone, a causa di questi 30 anni di blackout assoluto che ci sono stati sul documentario.
Ecco, prima di entrare nel merito dei 30 anni di blackout, mi interessava capire quali sono i criteri che erano alla base della vostra scelta rispetto ai documentari che avete presentato qui durante la rassegna, cioè qualità tecnica, la creatività, la storia, il ritmo, o il fatto effettivamente di rispondere ai requisiti necessari per andare sulle televisioni europee o via cavo. Insomma, su cosa vi siete basati, e se poi puoi entrare magari anche facendo qualche esempio su documentari che avete presentato.
Sì, no, il criterio l'unico è stato la qualità tecnica, cioè non la qualità tecnica, la qualità complessiva, tecnica, artistica, e soprattutto la capacità di raccontare scegliendo punti di vista non ordinari, nel senso che per esempio ci sono documentari sulla Bosnia, documentari sull'immigrazione, temi che ormai in Italia sono stra-abusati, no? Però abbiamo scelto opere, per dire, fra 40 opere che ci sono arrivate, almeno una decina erano relative al tema dell'immigrazione. Ne abbiamo scelta una o due che avevano un angolo visuale molto particolare, molto, diciamo, non consueto, e soprattutto lontanissimo dal classico reportage giornalistico. Ecco, la qualità tecnica della fattura poi è una condizio sine qua non assolutamente irrinunciabile, anche perché con la diffusione che ha la possibilità materiale di fare immagini dai telefonini in poi, e c'è molta gente che pensa che basti puntare un obiettivo da qualche parte per fare un documentario. Ecco, questa è l'idea più sbagliata del mondo che ci si può fare. Questo per noi è stato un discrimine molto, a cui abbiamo posto molta attenzione, perché il documentario è cinema, non è televisione, è prima di tutto un modo per fare film, per raccontare storie.
Ma lo sarà anche per chi le generazioni proprio più giovani stanno crescendo con i cosiddetti user generated content, cioè appunto questi contenuti un po' più grezzi, un po' meno curati dal punto di vista della grammatica filmica?
Questa è una domanda da mille punti.
Quali sono gli spazi per vedere i documentari?
Dunque, bisogna fare una dolorosa differenza fra l'Italia e il resto d'Europa, o forse il resto del mondo, ma non lo so, mi fermo all'Europa. In Italia non ci sono. Nel resto d'Europa le televisioni dedicano centinaia e centinaia di ore di palinsesto ogni anno al cinema documentario. Infatti sempre più spesso succede che chi produce documentari in Italia di italiani riesce a farli vedere benissimo senza problemi all'estero, non riesce a farli vedere in Italia, indipendentemente dalla censura. C'è proprio una disattenzione delle catene delle catene televisive rispetto a una convinzione che il documentario non interessi a nessuno, che si sta rivelando di anno in anno sempre più sbagliata, anche perché nella misura in cui il cinema di finzione è sempre più piatto, sempre più uguale a se stesso, sempre meno interessante, invece la produzione documentaria riesce a dare degli sguardi, dei punti di vista sulla realtà che viviamo, che sono assolutamente estranei alla cultura cinematografica italiana degli ultimi 30 anni, appunto.
Per partecipare alle prossime edizioni cosa devono fare i giovani filmmaker nostrani?
Ah niente, quando escono i bandi, quando esce il bando, tenersi informati, mandarci DVD in visione con le sinossi e tutto, un po' come succede per qualunque festival. Noi rispetto a tanti altri festival cerchiamo di essere molto più informali, proprio per invitare i giovani che sono poco avvezzi a compilare carte e permessi e cose del genere. Cerchiamo di essere più informali possibile e chiediamo solo di mandarci, oltre al DVD in visione del film, una breve sinossi, una breve biofilmografia dell'autore. Basta, tutto qua.
Una cosa molto bella di questo festival è che ci sono degli spazi sia di discussione sia di visione dei film, e anche una parte invece più conviviale, che è quella, sì, poi dove ci si conosce, dove ci si confronta veramente in modo molto fisico, diciamo. Concluderei ricordando un paio di produzioni che ti sono piaciute in modo particolare, perché...
Allora, quest'anno c'è anche un premio, per cui un po' prima mi dispiace, comunque parlo a titolo squisitamente personale. A me due lavori che mi sono piaciuti moltissimo e che fatalità sono tutti in programmazione oggi pomeriggio sono Ububur e Donme Istanbul, anzi Istanbul, che parlano uno di uno spettacolo, una rappresentazione dell'Uburwa di Alfred Jarry fatta in Africa, in un villaggio senegalese, con un cast di attori misto, italiani e senegalesi, una cosa abbastanza buffa, dove recitavano anche le galline e gli asini del villaggio.
Che cos'è, dove... un progetto collegato a un'organizzazione?
Era un progetto collegato, no, un gruppo teatrale di Ravenna che ha questa produzione in corso e la porta in giro per il mondo, adattandola in ogni posto dove finiscono alla situazione dove si trovano. Ecco, questo del Senegal, un po' perché io sono un africanista come formazione universitaria, un po' per l'imprevedibilità delle situazioni che si sono create all'interno di questo film, mi ha entusiasmato parecchio. Donme Istanbul invece è un film più breve, di una ventina di minuti, sulla Istanbul di oggi vista sotto il profilo di un concetto, quello del cambiamento, no? Infatti donme in turco significa più o meno cambiare, girarsi, voltarsi, insomma ha a che fare con l'idea del cambiamento, sia di sguardo sia di posizione. È un misto docu-fiction e documentario, proprio in cui i due autori esprimono un po' alcune possibilità, alcuni frammenti, infatti il sottotitolo è Frammenti di un cambiamento, e fanno vedere dalle danze sufi rispetto, in rapporto al rock e alla musica occidentale che cercano i giovani, all'eterno conflitto fra curdi e turchi ottomani, alle grandi trasformazioni urbanistiche della città, insomma esprime alcuni punti di vista, alcuni concetti sul cambiamento in Turchia.
Vogliamo lasciare un consiglio a un giovanissimo filmmaker, uno che volesse un po' approcciare il tema del documentario, ha senso partire da lì? Cosa deve fare un giovane?
Un giovane giovane deve chiedersi prima di tutto perché vuole fare documentario e se veramente vuole farlo perché gli piace il documentario, perché ha capito quello, o se vuole farlo perché costa poco, perché anche questo sta diventando un discrimine non indifferente, nel senso che molti giovani interessati al cinema dicono boh, faccio documentario perché costa meno che fare cinema. Quella è l'anticamera del fallimento, diciamo così, o comunque è la premessa per fare lavori privi di spirito, privi di nervo. E poi niente, avere una telecamera, imparare ad usarla e soprattutto capire quando un argomento di cui si vuol parlare è un argomento che si sente profondamente. Il documentario esige tempi lunghi, non si può fare un documentario pensando, come succede per i reportage televisivi, di andare a girare 10 giorni, tornare a montare e via, perché questo significa fare lavori piatti, scialbi, lavori televisivi nella maggior parte dei casi, che non hanno uno spirito. Un film, Kubrick ci metteva 7 anni per fare un film in media. Un documentario, non dico che ci vogliano 7 anni, però i documentari più belli che io ho visto nella mia carriera sono documentari che sono costati anni di lavoro. Ecco, per cui ci vuole questo tipo di disponibilità.
Grazie di questo consiglio. It will occur.